Oggi per voi abbiamo scelto il tema della cura, un po' particolare anche, con due brani umoristici e surreali scritti da due autori differenti. Il primo, dal titolo La cura delle vespe, è di Italo Calvino, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita, essendo lui nato nell'ottobre del 1923. Legge Marina.
L'inverno se ne andò e si lasciò dietro i dolori reumatici. Un leggero sole meridiano veniva a rallegrare le giornate e Marcovaldo passava qualche ora a guardar spuntare le foglie, seduto su una panchina, aspettando di tornare a lavorare. Vicino a lui veniva a sedersi un vecchietto ingobbito nel suo cappotto tutto rammendi. Era un certo signor Rizzieri, pensionato e solo al mondo, anch'egli assiduo delle panchine soleggiate. Ogni tanto questo signor Rizzieri dava un guizzo e gridava «Ai!» e si ingobbiva ancora di più nel suo cappotto. Era carico di reumatismi, di artriti, di lombaggini, che raccoglieva nell'inverno umido e freddo e che continuavano a seguirlo tutto l'anno. Per consolarlo, Marcovaldo gli spiegava le varie fasi dei reumatismi suoi e di quelli di sua moglie e di sua figlia maggiore Isolina, che, poveretta, non cresceva tanto sana. Marcovaldo si portava ogni giorno il pranzo in un pacchetto di carta di giornale. Seduto sulla panchina, lo svolgeva e dava il pezzo di giornale spiegazzato al signor Rizzieri, che tendeva la mano impaziente, dicendo: «Vediamo che notizie ci sono!» E lo leggeva con interesse sempre uguale, anche se era di 2 anni prima. Così, un giorno, ci trovò un articolo sul sistema di guarire dai reumatismi col veleno d'api. «Sarà col miele?» disse Marcovaldo, sempre propenso all'ottimismo. «No!» fece Rizzieri. «Col veleno, dice qui, con quello del pungiglione!» E gli lesse alcuni brani. Discussero a lungo sulle api, sulle loro virtù e su quanto poteva costare quella cura. Da allora, camminando per i corsi, Marcovaldo tendeva l'orecchio a ogni ronzio, seguiva con lo sguardo ogni insetto che gli volava intorno. Così, osservando i giri di una vespa dal grosso addome a strisce nere e gialle, vide che si cacciava nel cavo d'un albero e che altre vespe ne uscivano. Un brusio, un va e vieni che annunciavano la presenza di un intero vespaio dentro al tronco. Marcovaldo si era messo subito alla caccia. Aveva un barattolo di vetro, in fondo al quale restavano ancora 2 dita di marmellata. Lo posò aperto vicino all'albero. Presto una vespa gli ronzò intorno ed entrò, attratta dall'odore zuccherino. Marcovaldo fu svelto a tappare il barattolo con un coperchio di carta. E al signor Rizzieri, appena lo vide, poté dire: «Su, su, ora le faccio l'iniezione!» mostrandogli il flacone con la vespa infuriata prigioniera. Il vecchietto era esitante, ma Marcovaldo non voleva a nessun costo rimandare l'esperimento e insisteva per farlo lì stesso, sulla loro panchina. Non c'era neanche bisogno che il paziente si spogliasse. Con timore e insieme con speranza, il signor Rizzieri sollevò un lembo del cappotto, della giacca, della camicia e, aprendosi un varco tra le maglie bucate, si scoperse un punto dei lombi dove gli doleva. Marcovaldo applicò lì la bocca del flacone e strappò via la carta che faceva da coperchio. Da principio non successe niente. La vespa stava ferma. Si era addormentata? Marco Valdo, per svegliarla, menò una botta sul fondo del barattolo. Era proprio il colpo che ci voleva. L'insetto sfrecciò avanti e conficcò il pungiglione nei lombi del signor Rizzieri. Il vecchietto cacciò un'urla, saltò in piedi e prese a camminare come un soldato che fa il passo di parata, sfregandosi la parte punta e sgranando una sequela di confuse imprecazioni. Marco Valdo era tutto soddisfatto. Mai il vecchietto era stato così diritto e marziale. Ma s'era fermato un vigile lì vicino e guardava con tanto d'occhi. Marco Valdo prese Rizzieri sotto braccio e s'allontanò fischiettando. Rincasò con un'altra vespa nel barattolo. Convincere la moglie a farsi fare la puntura non fu affare da poco, ma alla fine ci riuscì. Per un po', se non altro, Domitilla si lamentò solo del bruciore della vespa. Marco Valdo si diede a catturare vespe a tutto andare. Fece un'iniezione a Isolina, una seconda a Domitilla perché solo una cura sistematica poteva recare giovamento. Poi si decise a farsi pungere anche lui. I bambini si sa come sono, dicevano, anch'io, anch'io. Ma Marco Valdo preferì munirli di barattoli e indirizzarli alla cattura di nuove vespe per alimentare il consumo giornaliero. Il signor Rizzieri venne a cercarlo a casa. Era con lui un altro vecchietto, il cavalier Ulrico, che trascinava una gamba e voleva cominciare subito la cura. La voce si sparse. Marco Valdo ora lavorava in serie. Teneva sempre una mezza dozzina di vespe di riserva, ciascuna nel suo barattolo di vetro, disposte su una mensola. Applicava il barattolo sulle terga dei pazienti come fosse una siringa, tirava via il coperchio di carta e quando la vespa aveva punto, sfregava col cotone imbevuto d'alcol con la mano disinvolta d'un medico provetto. Casa sua consisteva di una sola stanza in cui dormiva tutta la famiglia. La divisero con un paravento improvvisato, di qua a sala d'aspetto, di là a studio. Nella sala d'aspetto la moglie di Marco Valdo introduceva i clienti e ritirava gli onorari. I bambini prendevano i barattoli vuoti e correvano dalle parti del vespaio a far rifornimento. Qualche volta una vespa li pungeva, ma non piangevano quasi più, perché sapevano che faceva bene alla salute. Quell'anno i reumatismi serpeggiavano tra la popolazione come i tentacoli di una piovra. La cura di Marco Valdo venne in grande fama e al sabato pomeriggio egli vide la sua povera soffitta invasa ad una piccola folla d'uomini e donne afflitti che si premevano una mano sulla schiena o sui fianchi, alcuni dall'aspetto cencioso o di mendicanti, altri con l'aria di persone agiate, attratti dalla novità di quel rimedio. «Presto!» disse Marco Valdo ai suoi tre figli maschi. «Prendete i barattoli e andatemi ad acchiappare più vespe che potete!» I ragazzi andarono. Era una giornata di sole. Molte vespe ronzavano nel corso. I ragazzi erano soliti dar loro la caccia un po' discosti dall'albero in cui era il vespaio, puntando sugli insetti isolati. Ma quel giorno Michelino, per far presto a prenderne di più, si mise a cacciare proprio intorno all'imboccatura del vespaio. «Così si fa!» diceva ai fratelli e cercava di acchiappare una vespa cacciandole sopra il barattolo appena si posava. ma quella ogni volta volava via e ritornava a posarsi sempre più vicino al vespaio. Ora era proprio sull'orlo della cavità del tronco e Michelino stava per calarle sopra il flacone quando sentì altre due grosse vespe avventarglisi contro come se volessero pungerlo al capo. Si schermì, ma sentì la trafittura dei pungiglioni e, gridando dal dolore, lasciò andare il barattolo. Subito l'apprensione per quel che aveva fatto gli cancellò il dolore. Il barattolo era caduto dentro la bocca del vespaio. Non si sentiva più nessun ronzio. Non usciva più nessuna vespa. Michelino, senza la forza neppure di gridare, indrettiò d'un passo, quando dal vespaio scoppiò fuori una nuvola nera, spessa, con un ronzio assordante. Erano tutte le vespe che avanzavano in uno sciame infuriato. I fratelli sentirono Michelino cacciare un urlo e partire correndo come non aveva mai corso in vita sua. Pareva andasse a vapore, tanto quella nuvola che si portava dietro sembrava il fumo di una ciminiera. Dove scappa un bambino inseguito? Scappa a casa. E così fece Michelino. I passanti non avevano il tempo di capire cos'era quell'apparizione tra la nuvola e l'essere umano che saettava per le vie con un boato misto a un ronzio. Marcovaldo stava dicendo ai suoi pazienti: «Abbiate pazienza, adesso arrivano le vespe!» Quando la porta s'aperse e lo sciame invase la stanza, nemmeno videro Michelino che andava a cacciare il capo in un catino d'acqua. Tutta la stanza fu piena di vespe e i pazienti si sbracciavano nell'inutile tentativo di scacciarle e i reumatizzati facevano prodigi di agilità e gli altri attrappiti si scioglievano in movimenti furiosi. Vennero i pompieri e poi la Croce Rossa. Sdraiato sulla sua branda all'ospedale, gonfio, irriconoscibile dalle punture, Marco Valdo non osava reagire alle imprecazioni che dalle altre brande della corsia gli lanciavano i suoi clienti. Bene, da Calvino ad Achille Campanile, giornalista, scrittore, critico, autore televisivo, autore teatrale, uno dei maggiori umoristi del Novecento. Di lui Anna ci legge La cura dell'uva.
Voi adesso vorrete sapere se io faccio la cura dell'uva, come la faccio, quando la faccio e se non la faccio, che cura fo? Ebbene, sì, la faccio. E con questo faccio anche la cura dei fichi, se volete saperlo. Io bado molto alla salute e non c'è cura che mi lasci sfuggire. D'inverno fo la cura dei datteri, mele, fichi secchi, noci, arance. A primavera faccio la cura delle fragole e poi quella delle ciliegie, che anche mi fa molto bene. D'estate mi curo con pesche, albicocche, susine. Faccio anche la cura dell'anguria o cocomero e ne risento notevoli benefici. Un mio amico, salutista accanito, la praticava però in un modo eccessivo. Mangiava 3-4 angurie la mattina appena alzato. Ma anche nelle cure non bisogna esagerare e gli fecero male, anche perché le mangiava senza sbucciarle e proprio a quell'epoca prevaleva la tendenza medica e consigliava di sbucciare la frutta. E nel quinquennio successivo, in cui prevalse la tendenza medica opposta, gli avrebbero fatto invece molto bene. Ora pare che la buccia della frutta in genere torni ad essere considerata dai medici dannosa all'organismo. Per mangiarla bisognerà aspettare l'anno venturo, durante il quale certamente i medici sentenzieranno che mangiare la frutta senza sbucciarla è quanto di più salutare sia dato immaginare. Un'altra buona cura è quella dei fichi col prosciutto. Anche il melone col prosciutto va bene, il medico me l'ha ordinato. Ed è una delle poche cure che faccio senza ripugnanza e la preferisco ad altri sistemi terapeutici. E volete paragonare un'iniezione a un piatto di melone e prosciutto? Il melone col prosciutto sembra sia particolarmente indicato per le malattie nervose. Conosco un tale nervoso all'eccesso che quando nella stagione estiva non trova a tavola il melone col prosciutto dà in escandescenze, ma appena lo vede si calma come per incanto, gli passa la crisi. La sola vista del melone col prosciutto ha su di lui un'azione sedativa. Una volta visitai un ospedale dove tutti gli ammalati erano curati esclusivamente con melone e prosciutto. La mattina, all'ora della visita, i medici, accompagnati dalle infermiere con le tabelle cliniche, facevano il giro dei padiglioni e davanti a ogni letto prescrivevano, secondo la gravità dei mali, melone mezzo chilo, prosciutto un etto, 3 etti di melone in ghiaccio, 4 fette di prosciutto di Montagna Vecchio, eccetera. In sostanza, i meloni venivano considerati come delle grosse pillole e dietro il gruppo dei sanitari in camici bianchi si vedeva avanzare silenziosamente su ruote gommate uno di quei carrelli di ristorante con sopra grossi salami, alzate di frutta e prosciutti interi. Gli ammalati, supini nei candidi letti, solo alla vista di questi medicinali si rianimavano. Poiché mi è capitato di accennare al prosciutto, e non so quando la mia buona stella mi concederà di parlarne un'altra volta, ne profitto per fare alcune osservazioni su questo ottimo salume che io tanto amo crudo quando trascuro cotto. Mi è avvenuto talvolta di sentir lamentare a tavola, specie da qualche padrona di casa davanti ai suoi ospiti, che il prosciutto fosse tagliato male, cioè a fette non abbastanza sottili. In questi casi non l'ho confessato, ma segretamente mi sono compiaciuto che fosse stato tagliato male. Sarò un cinico, ma non me la sento di dire una cosa per un'altra. Crudo, stagionato, con pochissimo grasso e in fette un po' spesse. Così va mangiato il prosciutto da chi sa intenderne la poesia, e ben inteso, accompagnato con un vinello leggero. E se non temessi di offendere i sentimenti di una forse numerosa falange di persone dal gusto rovinato, non esiterei a dire: abbasso il prosciutto cotto. Ma di questo e di altre questioni affini mi riprometto di trattare con la necessaria larghezza in un'opera che intendo scrivere sul prosciutto quando non avrò altro da fare. Ma per tornare al tema, Lasciatemi dire che il melone col prosciutto, i fichi col prosciutto e il formaggio con le pere appartengono a quei grandi binomi internazionali di fronte ai quali tutti ci incliniamo, senza tentare però di indagarne il mistero. Perché il melone col prosciutto e non con il manzolesso? Perché il formaggio con le pere e non puta caso con le fragole? Io mi domando chi sarà stato l'inventore, ad esempio, dei fichi col prosciutto. Come gli sarà venuto in mente questo geniale accoppiamento? Immagino quante prove avrà fatto prima di giungere alla combinazione che doveva avere tanta fortuna. Perché in apparenza non c'è alcun nesso tra fichi e prosciutto, ma la loro unione, bisogna riconoscerlo, è una delle più felici. E l'inventore avrà fatto lunghi esperimenti? Avrà provato a combinare i fichi con le bistecche e dopo aver assaggiato avrà detto scoraggiato e scuotendo il capo: non ci siamo ancora. E più volte sarà stato tentato di mandare al diavolo le faticose ricerche. La buona compagna della sua vita l'avrà esortato a perseverare, ad avere fede nel successo. E lui, allora, animato da novella energia, avrà provato a combinare i fichi con gli spaghetti. Nuovo insuccesso, nuovo scoraggiamento. Oppure con i latticini, prosciutto susine, con le banane, con le mele. Avrà passato notti insonni e la famiglia avrà camminato in punta di piedi per non disturbarlo. E sarà stato d'umore nero per settimane. E finalmente là, la rivelazione. I fichi col prosciutto. Trionfo. Fortuna assicurata. La cosa è anche più notevole se si pensa che cronologicamente i fichi sono nati molto tempo prima del prosciutto. E per secoli e secoli essi non ebbero con che accoppiarsi. Per millenni rimasero soli. Può darsi che l'importante scoperta, come molte altre scoperte, sia dovuta al caso. Un giorno, forse, uno scienziato stava mangiando pane prosciutto sotto un albero di fichi e gli sarà cascato un fico in bocca. E Newton, quando stava sotto un albero e gli cade una mela sulla testa, e scoperse la legge della gravitazione universale. E lui avrà scoperto una cosa almeno altrettanto utile all'umanità: i fichi col prosciutto. A proposito di Newton, a qualcuno può sembrare strano che una cosa così grande sia legata alla caduta di una mela. E invece è la cosa più naturale di questo mondo. Il famoso fisico stava sotto un albero quando gli cadde la mela sul capo. E non avendo altro da pensare, cominciò a pensare a questa storia della mela caduta. E si sa infatti che i grandi pensatori sono quelli che non hanno pensieri, altrimenti avrebbero altro a cui pensare. Dunque, si mise a pensare: come mai la mela cade in giù invece che in su? Certo, per fare queste grandi scoperte, oltre che gran geni, bisogna anche essere un po' scemi. Come può venire in mente a qualcuno che una cosa possa cadere in su? E così, a furia di pensare che le cose che cadono hanno la curiosa abitudine di cadere sempre dall'alto in basso e che mai se n'è vista una che cadesse dal basso in alto, il famoso scienziato, che è che non è, arrivò a scoprire la legge dell'attrazione universale. Difatti, pensò, se una mela fosse attirata in su, cadrebbe in su invece che in giù. È bella scoperta, direte voi. Eppure, prima di lui, nessuno ci aveva fatto caso, e sì che di mele dovevano esserne cadute miliardi di miliardi, e chissà quante altre grandi scoperte si potrebbero fare se facessimo caso a tutte le altre cose ovvie che succedono intorno a noi e di cui forse nemmeno ci accorgiamo. E sempre a proposito del grande fisico, mi domando se avrebbe ugualmente scoperto la legge della gravitazione universale, ove invece che sotto un albero di mele si fosse trovato sotto un albero di cocco.